preceduto dal Salmo 128-127. È un salmo che ha delle allusioni più che implicite al brano di questa sera.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa.
Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ben due salmi, tra i 15 cosiddetti salmi o canti delle ascensioni, praticamente dedicano un'attenzione specifica alla famiglia, al dono della famiglia, il cui fondamento è il Signore, salmo precedente. E qui la descrizione della famiglia, una schematizzazione, non è una descrizione esauriente, ma è la descrizione di una famiglia che è benedetta dal Signore. Ecco, questa sera, leggendo i primi 12 versetti del capitolo 10 di Marco, appunto avremo come oggetto preciso di annuncio la famiglia, il rapporto all'interno della famiglia tra un partner e l'altro. Allora leggiamo subito il testo, sì, dicevo Marco 10:1-12.
Ma aspetta. Come vedremo subito dalla prima, dal primo versetto di questo testo, ecco, a che punto siamo? Gesù è in viaggio, questo viaggio è l'ultimo, è il viaggio definitivo e va verso Gerusalemme, dove apparirà, dove rivelerà chi è Dio per noi, cioè questo amore che si lascia crocifiggere. E Gesù, strada facendo, chiarisce nel confronto con lui, e questo confronto avviene con i notabili che lo mettono alla prova, con i discepoli, con le folle, con qualcuno che fa delle domande. Allora lui aiuta a chiarire come dobbiamo relazionarci, che tipo di rapporti dobbiamo avere, ecco, con noi stessi, con gli altri e con i beni della terra. E questo naturalmente mette allo scoperto tutte le nostre diciamo insufficienze rispetto a quello che Gesù propone, ma ci permette evidentemente di recuperare la nostra identità, di essere noi stessi in verità, e questo appunto avviene nel confronto con lui. Nell'episodio che adesso vediamo si tratta appunto delle nostre relazioni, del nostro rapportarci con gli altri, e in particolare nell'alterità che è tra uomo e donna.
Senz'altro, allora il testo 10:1-12. E alzatosi di lì, viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano, e di nuovo folle convengono attorno a lui, e come usava, di nuovo le ammaestrava. Facendosi avanti, dei farisei lo interrogavano per tentarlo, se è lecito a un uomo rimandare la donna. Egli rispondendo disse loro: cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero: Mosè permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarla. Ma Gesù disse loro: per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre e si unirà alla sua donna, e i due saranno in una carne sola, e così non sono più due, ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse, uomo non separi. E a casa di nuovo i discepoli lo interrogavano su questo, e dice loro: chiunque rimandi la sua donna e sposi un'altra, commette adulterio contro di lei. E se essa, rimandato il suo uomo, sposi un altro, commette un adulterio.
Dicevo un poco fa che attraverso questi dialoghi, attraverso queste anche sfide che Gesù riceve, siamo aiutati a comprendere, ecco, in che modo, qual è il modo autentico di vivere questi rapporti con la realtà, con le persone. Come avete sentito in questo dibattito tra Gesù e i farisei, quello che il senso che Gesù dà a tutte queste relazioni, ecco, qual è? Ecco, la prima cosa che dice è che il senso di questi rapporti, il loro valore, non viene dalla legge. Quindi vivere questi rapporti in modo autentico non è stabilito dalla legge, per legge, neanche la legge religiosa. Ma è necessario, per vivere questi rapporti corrispondenti, in modo corrispondente al disegno di Dio, cioè per la nostra salvezza, ecco, uscire da noi stessi. Non è l'osservanza di una legge, ma una trasformazione del cuore, in cui questo che è il centro della persona, appunto, non diventa una specie di buco nero che tutto fagocita. Non si tratta di mettersi al centro di tutto, afferrando tutto, per fare tutto, per fare nostro tutto, ecco, ma di qualcos'altro, di qualcos'altro. Evidentemente noi siamo esseri di bisogno, abbiamo tanti limiti, vogliamo colmare questi vuoti, e tutto quello che Gesù dice, ricordate che questa chiarimento dei rapporti con gli altri e con le cose è partito dal primo annuncio della passione, quello che Gesù dice sembra incomprensibile e impossibile, ma piano piano, ecco, così si riesce anche a capire, a seguire. Come fanno i discepoli, bisogna poi interrogarlo magari a parte, nella casa, nella chiesa, con un atteggiamento di disponibilità, e allora piano piano anche si prende coscienza di questo.
No, mi sento di fare una piccola nota previa, quasi di metodo, e a proposito di questo discorso, però direi che può essere anche valida per i discorsi che seguono, qui il rapporto, la relazione tra persone, poi il rapporto, relazione con se stesso, poi ancora il rapporto, relazione con le cose. No, il discorso è questo, che noi vorremmo, soprattutto sento l'esigenza in questo caso, vorremmo un discorso compiuto, sistematico, che risponda possibilmente a tutte le nostre domande, obiezioni, sciolga anche i nostri dubbi. Ora, il Vangelo credo che raramente soddisfa queste nostre esigenze, per non dire questa nostra curiosità. Ecco, il Vangelo dà degli elementi, per dire, non è un trattato il Vangelo, non si capisce. È un racconto che annuncia alcune cose, anche su Dio, anche su Gesù Cristo stesso. Non è che dia un discorso compiuto, organico, elaborato. Eccolo, questo vi pare lo si possa dire prima di iniziare, perché effettivamente qui non è un trattato sul matrimonio, per dire, no? Va bene.
Sì, Gesù cerca di liberare il nostro cuore da queste incrostazioni, possiamo dire, da questi condizionamenti della legge, ma anche da quel potere sulle cose e sugli altri che scaturisce appunto dai nostri bisogni. Ricordate che dopo il secondo annuncio della passione Gesù si accorge che i discepoli stanno discutendo chi è il più grande, e allora qui c'è chi è il più grande, perché dicevano chi è il più importante di noi, col potere che sembra che Gesù possa avere, chi è nella migliore posizione, ecco, sempre in questa visione di un primeggiare. Ora qui invece che di fronte al potere o di fronte alle cose, siamo confrontati all'alterità che nella diversità fondamentale uomo e donna si presenta nel suo modo radicale. Quindi questa diversità così radicale, che pure è, sì, che pure vediamo anche, può essere motivo di incontro, è però qualcosa che di abbastanza problematico. È una diversità intanto irriducibile, allora che senso ha? Gesù dice che tutto quello, che molte cose che si vivono in questo rapporto sono espressione della volontà di sopraffazione uno sull'altro, l'altro, come così come vedremo le ricchezze, sono qualcosa di cui io divento padrone per poter costruire me stesso, per difendermi. Allora qui che senso ha allora questa alterità, e soprattutto l'alterità che si manifesta in questa maniera, ecco, irriducibile della diversità uomo-donna? E Gesù vuol fare capire che, a differenza di quello che qualsiasi legge religiosa o non religiosa può stabilire, ecco, è per l'incontro, per l'accettazione, il dono di sé, per l'amore. E quindi per salvarsi, per essere nella gioia della buona notizia della nuova vita, bisogna sapere andare al di là, ecco, del limite del proprio io, e non imprigionare gli altri, credendo così di essere liberi noi, perché questo non è che mostra la nostra libertà, ma semplicemente ci mostra che il nostro cuore è indurito, quindi che siamo noi prigionieri. Non possiamo disporre degli altri e dire questo è l'esercizio della mia libertà, perché quello è che ci imprigiona come persone, come esseri umani. Ecco quindi che i farisei molto astutamente hanno scelto proprio un terreno così, può dire, finato, molto, molto delicato. E Gesù allora dice che cosa risponde. Ecco, potremmo dire che così la frase di riferimento di questo testo è: non sono più due ma una carne sola. Quindi, ecco, ribadisce che questa diversità non è per un conflitto che ha qualche armistizio, un po' di pace, ma l'uomo e la donna sono creati da Dio a sua immagine, quindi per realizzare qualcosa di divino, che proprio in questa diversità radicale che è scritta nella loro corporeità sono fatti per la relazione, per un'accoglienza vicendevole, ecco, e formano insieme una sola vita. Questo rapporto maschio-femmina è figura del rapporto Dio-uomo. Dio è totalmente altro dall'uomo. Com'è possibile, ecco, un confronto in cui ognuno abbia tutto il suo spazio, nessuno, ecco, sia schiavizzato, sia strumentalizzato dall'altro? Ecco, questo è possibile solo, ecco, Dio rinuncia a tutto quello che potrebbe essere, come immaginiamo, la sua onnipotenza, la sua grandezza, la sua enorme superiorità, si pone davanti l'uomo come compagno per farlo vivere, per dargli una pienezza di vita. Quindi questa, che è l'alterità, che sarebbe la più irriducibile ancora, è invece fatta per l'incontro.
Sottolineo, così semplicemente aggiungendo qualche altro elemento, il fatto che la somiglianza dell'uomo con Dio non è la somiglianza del singolo. Qualche volta è stato detto, vabbè, ci sarà anche qualche ragione positiva, e dice che l'uomo, il singolo, assomiglia a Dio per quello che è l'intelligenza, la volontà, il cuore, ma è davvero la coppia piuttosto fatta a somiglianza di Dio. La coppia in quanto è relazione, ecco, è relazione di amore, e all'interno di Dio. Difatti la rivelazione cristiana dice che Dio, la sostanza di Dio è relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiaro, è come dire un altro discorso, però resta questo fatto sostanziale della relazione di amore, e in questo c'è la somiglianza dell'uomo con Dio. Allora, questo della relazione è importante, l'uomo è la relazione, e si è nella misura in cui si è capaci di relazione che è contrassegnata da una identità personale, ma anche capacità, apertura, trascendenza verso l'altro, che è percepito come altro. E ancora un'altra cosa voglio dire, proprio la somiglianza dell'uomo, della coppia, meglio, con Dio, sta nella relazione che è contrassegnata da amore e da fedeltà. Ecco, la fedeltà e l'amore sono appunto termini che ricorrono descrittivamente nella Bibbia, ma vogliono dire la sua tenuta nel tempo, vogliono dire appunto che non ci sono, come dire, variazioni, cadute di tono. Ecco, l'amore di Dio perdura, permane, anzi si potrebbe dire che cresce. Ecco, la somiglianza allora, che si rispecchia, la somiglianza di Dio che si rispecchia nella coppia, contrassegnata da questa relazione di amore nella fedeltà. Questo credo che sia un po' sullo sfondo di quanto dice il Vangelo, a partire da questa occasione in cui farisei vengono avanti, tentano Gesù, lo interrogano per tentarlo.
E quindi ancora prima che la relazione inizi, possiamo dire, dobbiamo dirci che la diversità semplicemente così anche numerica, qualsiasi tipo di diversità, che pure noi vediamo come è difficile da accettare, pensate a tutti i tipi di diversità che ci sono, che fatica facciamo, ecco, invece queste sono per la relazione, sono destinate a questo. E allora la Bibbia non è che il racconto, possiamo dire, di questo amore incredibile, perché che non si scoraggia mai, di Dio, ecco, e la prova estrema di questo amore è appunto la morte di Gesù in croce, e che attraverso questa relazione vuole fare sì che noi siamo veramente noi stessi. Quindi la nostra dignità è quella di essere interlocutori e simili a Lui. Vediamo
testo. Se non affligo, sì. Vorrei ancora richiamare un altro elemento che adesso mi recupero, cioè il fatto che, ecco, si dice proprio nel primissimo racconto, all'interno del primo capitolo, secondo capitolo della Bibbia, quando si dice della creazione dell'uomo, si dice che e Dio vide che tutto era buono. Dell'uomo si dice che era molto buono o molto bello, i termini si equivalgono. Però a un certo punto si dice anche che in questo primo ipotetico personaggio, che non è ancora ben distinto, si dice che Dio vide che, insomma, non era bene che fosse solo. Ecco, allora si capisce che è bene che sia con qualcuno, che di fronte al singolo ci sia qualcuno, come dire, una controparte, ci sia un tu, un'alterità. Questo va detto. E ancora, così volevo accennare un'altra cosa. Ecco sì, che allora il fatto di un'altra persona che si presenta davanti e, come dire, irriducibile alterità aiuta il soggetto ad essere se stesso, dunque questo non è semplicemente così un fatto che così fa riferimento a Dio, è un aiuto, è una fuga dalla solitudine, no, positivamente, qui nel Nuovo Testamento è San Paolo che dice questo è un grande mistero, cioè qualcosa che profondamente, anche se in un modo non chiaro, anzi così profondo che riesce oscuro a noi, è un grande mistero in rapporto a Cristo e alla Chiesa. Cioè la coppia non solo richiama una rassomiglianza con Dio, ma richiama esplicitamente una somiglianza del rapporto che vige tra Gesù Cristo e la Chiesa. Ecco, Gesù Cristo è come l'uomo e la Chiesa è la sposa. Questo mi pare possa essere detto ancora previo il testo commentato così. Leggo il primo versetto. E alzatosi di lì, viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano. E di nuovo folle convergono attorno a lui e, come usava, di nuovo le ammaestrava.
Con la liturgia di oggi si leggeva a messa un passo del Vangelo di Marco dove si diceva che le folle si buttavano addosso a lui e venivano da tutte le parti per ascoltarlo e per toccarlo perché guariva i malati. Qui siamo un po' in una situazione del genere, questo convergere delle folle certamente è dovuto a un interesse. Allora Gesù, che appunto sta andando a Gerusalemme per l'ultima tappa del suo viaggio e della sua vita, qui dice ecco, delle cose essenziali che inquadrano anche quello che sta per fare. Quindi c'è questo rapporto tra il suo andare, il convergere delle folle e l'istruzione. Gesù spiega alle folle, poi vedremo che alla fine di questo brano c'è un supplemento di informazione, di spiegazione per i suoi, per i discepoli, perché ecco, anche se non capiscono sempre, però veramente vogliono bene a Gesù e sono disposti ecco, anche a essere magari rimproverati, ma ci tengono veramente, non è solo un interesse passeggero.
E facendosi avanti, dei farisei lo interrogavano per tentarlo: se è lecito a un uomo rimandare la donna?
Ecco, sembra una così, una, come altre volte comincia una discussione, però qui lo interrogavano per tentarlo, un po' come Gesù che è stato tentato nel deserto, no? Con quelle domande del divisore, che cercavano di mettere alla prova il suo modo di essere salvatore, il suo modo di essere messia. Allora qui c'è una questione sulla legge e chiedere per tentare è una cosa appunto diabolica, perché non è per conoscere la verità, ma per cercare di confondere, di mettere in difficoltà il Signore Gesù. Bisogna chiedere come i discepoli, che sono disposti ad ascoltarlo. Qualche volta certe domande, no, quando si dice ma perché la Chiesa, perché i preti, qualche volta c'è effettivamente una buona disponibilità come i discepoli, qualche volta ecco, invece c'è un po' di questo, un volere ridurre delle questioni a una discussione, a un qualcosa che riguarda spesso la legge, ma con poca disponibilità a lasciarsi questionare a fondo. Allora dice: è lecito a un uomo rimandare la donna? Evidentemente questa espressione si rifà alla legislazione del tempo del popolo, in cui appunto solo la differenza della legislazione romana, che poi alla quale si allude nell'ultimo versetto, in cui anche la donna poteva rimandare l'uomo, ma qui quello che bisogna notare è che presso molti popoli, ancora adesso, l'uomo acquista la donna, che è come un bene, come una merce, la compra dalla sua famiglia e quindi diviene sua proprietà. E naturalmente in molte di queste culture i più ricchi, che hanno più possibilità, quindi dimostrano la loro ricchezza, la loro potenza anche disponendo di più donne, e che poi è fonte poi di ulteriore ricchezza. Ecco, allora, certamente questo rapporto fondato sul possesso non è secondo il disegno di Dio, però a parte questa limitazione nella cultura di quel tempo, di altri tempi o di altri popoli, anche al di fuori di queste culture così caratteristiche, però il matrimonio può anche essere espressione comunque di un possesso, anche quando c'è una parità di diritti, cioè quando viene concepito come uno scambio di mutue prestazioni, qualcosa che va bene per tutte e due nell'interesse mio e dell'altro. Ecco, ci può essere un matrimonio come espressione di possesso quando, che può avvenire anche semplicemente per mutuo consenso, per mutua intesa, laddove cioè è concepito semplicemente come per far fronte a una, per stare un po' meglio, per vincere la solitudine, ecco, per superare insieme le difficoltà. E allora dice, ma è lecito rimandare la donna? E allora Gesù per un momento resta dentro in questo ordine di idee, per poi passare più al cuore della questione.
Sì, infatti da un punto di vista testo tenete presente che immediatamente nella risposta di Gesù c'è un riferimento a Mosè, e però è come la tappa intermedia. Gesù poi risale a quello che è il principio, cioè risale quello che è un progetto di Dio e quello che è un significato più profondo. Ecco, allora, versetto terzo, egli rispondendo disse loro: cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero: Mosè permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarlo.
Ecco, qui Mosè è citato come il legislatore, quindi tutta la legislazione contenuta nel libro dell'Alleanza, che si legge nell'Esodo, nei Numeri, anche poi nel Levitico, nel Deuteronomio. Naturalmente Mosè è anche l'autore della Torah, dei primi cinque libri, quindi praticamente vuol dire tutta la tradizione. Allora Mosè, riconoscendo le situazioni di fatto, ecco, queste situazioni di sproporzione, ecco, diede disposizioni su questo rimandare, sul divorzio, diciamo, per limitare i danni. Infatti il documento di ripudio, in caso di, appunto, di contenzioso, di grave, di irriducibile, sottrae poi la donna all'arbitrio dell'uomo, la quale però riprende la sua libertà solo per poi cadere nelle mani di qualcun altro, secondo queste disposizioni. Circa le cause sufficienti per il divorzio, per rimandare una donna, c'erano delle posizioni molto varie secondo i vari rabbini. Si può dire che agli due estremi c'erano questo Rabbi Shammai e Hillel. I più rigorosi dicevano: no, ci vuole cioè l'adulterio, per esempio, è un motivo per. Altri più lassisti dicevano: no, per esempio, se fa male da mangiare, se lascia bruciare il cibo, oppure se non la trova più bella, e così, insomma, queste potevano essere le cause per rimandare qualcuno. Quindi la legislazione di Mosè prendeva atto di una situazione. Ci sono delle situazioni in cui veramente le cose non si riescono più a gestire, non si può più. E allora, piuttosto di per evitare il peggio, evidentemente evidentemente per riuscire a mantenere un certo equilibrio nella convivenza generale c'era questa possibilità. Naturalmente, ripeto, c'era una sproporzione, c'era una posizione di debolezza della donna rispetto all'uomo, ma questo non è altro che una manifestazione a livello di questa realtà di ciò che si legge già nel libro terzo della Genesi, quando dopo il primo peccato, che è una rivolta verso Dio, tutti, anche i rapporti tra le persone vengono sregolati, perché quando Dio va a cercare l'uomo e l'uomo si nasconde, ecco, dice: ma dove sei? Io sono qui. Ma perché scappi? Perché ti nascondi? E perché sono nudo. Ma chi ti ha rivelato il tuo limite? Perché ti vergogni del tuo limite? E dice: hai forse mangiato del frutto dell'albero? E dice: sì, dice, la donna che tu mi hai dato mi ha dato il frutto. Allora poi, quando vengono rinviate dal giardino, il Signore dice che questo ha sregolato appunto anche i rapporti tra di loro, e l'uomo cercherà di sottomettere la donna, e la donna a sua volta verrà attratta, ma nello stesso tempo anche lei cercherà di rendere, come sarà possibile, di rendere il favore, dicendo. Quindi siamo in una situazione in cui appunto l'alterità, la diversità, non è più per la relazione, per l'incontro, ma c'è una conflittualità, c'è una difficoltà a superare, che non è soltanto appunto il fatto che incompatibilità di carattere, appunto, oppure lasciato bruciare il cibo nella pentola, ma ecco, questo fa conto di una frattura che è ancora più a monte.
Viene da notare una cosa, come a prescindere dall'intento di questi che domandano per tentare, è l'ambito angusto di un discorso che si pone in termini di legge. Ecco, la legge non può dire come debba essere positivamente vissuta una situazione di relazione fra due partner, e la legge qui è interpretata sotto il nome di Mosè. Permette, poi ordina, stabilisce come possano regolarsi le cose quando non funziona. Non dice il valore di quando funziona, non dice come possa funzionare, ma così dirime l'avvertenza quando le cose non funzionano più. Ecco, questo è l'angusto margine, limite, terreno della legge. Ecco, questi due versetti sono un ingresso da parte di Gesù per arrivare poi a dire, passo al quinto, ma Gesù disse loro: per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo documento, questo ordinamento.
Ecco, quindi vi ricordate, abbiamo già incontrato questa durezza di cuore quando Gesù, dopo avere distribuito i pani, dopo la moltiplicazione dei pani, rimanda i suoi discepoli. C'è l'episodio della difficoltà, della tempesta nel lago, e poi un'altra volta, dopo ancora avere distribuito il pane, dopo aver dato il cibo alle folle, i discepoli discutevano che non avevano il pane, avevano poco pane, e allora Gesù prende l'occasione per dire: ma non vi ricordate quanta gente ho sfamato? Ma come dire, non c'è il pane, ma c'è uno qui in mezzo, c'è uno che ha sfamato migliaia di persone. E allora chiede loro: ma come mai non capite? Non capite, ma avete il cuore indurito? E anche dopo l'episodio della tempesta si diceva: ma non erano così scossi ed erano increduli ed erano così turbati perché il loro cuore indurito, non avevano capito il segno dei pani. Il segno dei pani è il dar da mangiare, il far vivere la gente, è il segno dell'amore di Dio, ecco, che non ci lascia cadere nella morte, non ci lascia cadere nel nulla, che provvede, al quale stiamo a cuore. E loro non hanno capito il segno dei pani, perché il loro cuore era indurito, perché da Dio dicono non può venire quello, da Dio non so, forse viene, riusciamo a strappare qualche cosa, ma Ecco, non è questa la nostra visione di Dio, per la durezza di cuore, e quindi non capiscono che, ecco, questa la diversità e il relazionarsi all'altro è qualcosa che certamente va regolata dalla legge, perché non succedano dei guai. Ecco, allora il cuore indurito vuol dire un cuore che non sa amare, che non ammette che l'amore possa essere, ecco, possa essere la realtà di queste delle relazioni, e possa essere, ecco, la realtà piena, ecco, alla quale aspiriamo. Allora, per la durezza del vostro cuore vi ha dato un ordinamento. Quindi la legge può anche depenalizzare, per arginare i danni può depenalizzare anche dei comportamenti che sarebbero di per sé dei reati, possiamo dire, per mettere un controllo, e può essere utile e necessario anche arrivare a questo, ecco, però, ecco, non è mai la legge che dice se una cosa è buona o lecita, anche se è stabilita per legge. Quindi Gesù vuole fare capire che ci sono questi argini, che ci sono questi, possiamo dire, questi rattoppi anche, che ci sono perché siamo così, perché abbiamo il cuore indurito. Ma subito al versetto successivo dice che cosa lui è venuto, ecco, a portare.
Portare o riportare, dicevi giustamente il ma, perché nella traduzione dal testo originale per due volte proprio c'è questa avversativa. Rispetto alla situazione che cerca di regolamentare il fallimento, ecco, qui si dice ciò che è il discorso positivo, la sostanza positiva. Ma Gesù disse loro, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina.
Qui proprio il caso di, beh, facciamo un passo indietro, no? Cioè, tanti passi. Nel racconto della creazione, nel secondo, quello capitolo secondo, ecco, al versetto 18, appunto, questo uomo dentro nel giardino, circondato da tutta la natura splendida, piante e animali, però si sente è solo. E Dio constata questa incompletezza dell'uomo, che si chiama Adam, che è l'essere così ancora indeterminato, e dice no, non è bene che l'uomo sia solo. E allora questa solitudine ineliminabile come viene eliminata? Ecco, Dio crea due esseri in cui c'è questa alterità, maschio e femmina, perché l'essere umano possa entrare in relazione.
Voglio dire una cosa, ma proprio prima di arrivare alla creazione della donna c'è una specie, c'è una specie di mimo, per cui si arriva progressivamente alla scoperta dell'alterità del partner, che è simile a sé, che si contrappone alla sua alterità e che però crea anche completamento. Dio conduce tutte le creature davanti all'uomo, all'Adam originario, e lui può dare il nome a tutte le creature. Dare il nome vuol dire alla fine comprendere, capire, e vuol dire anche essere un rapporto che è di proprietà rispetto alle cose, rispetto alle creature. E conduce tutto davanti all'Adam, Dio, e l'Adam dà un nome a tutto, ha un rapporto di possesso con tutto, però dice che non era contento, non si trovava ancora bene, perché era solo, perché non aveva ancora la percezione neppure a questo punto del sé, mancando il tu. Ed è a quel punto allora che si introduce il racconto della creazione della donna, in una, come dire, in un'aura misteriosa, nel sonno, nella inattività anche dell'Adam, gesto misterioso, da vicino al cuore Dio trae la materia per cui viene costituito il partner, l'altro, il tu, la donna.
Quindi Dio crea questa alterità perché sia principio di relazione, e lo scopo è quello di far superare la solitudine, appunto non col possesso o con l'autosufficienza dell'esclusione, ma con l'amore. E questo, dice Gesù, e poi San Paolo lo svilupperà, è figura del rapporto tra Dio e l'umanità. E noi facendo così diventiamo Dio praticamente, perché Dio cosa ha fatto? Dal caos ha tirato fuori l'universo. Ecco, ma ciò che mette in ordine il caos e crea l'universo è il desiderio di Dio di comunicare, cioè di estendere, possiamo dire, le sue relazioni, di manifestare a qualcuno il suo amore. Ma non perché ne abbia bisogno, perché questo non è una questione di bisogno, è una pienezza che vuole esprimersi. Quindi Dio entra in relazione con l'altro da sé, è l'assolutamente altro da sé che è la creatura, ecco, per poter fare conoscere il suo sentimento, possiamo dire, per dare la sua vita. Ecco, e allora questo anche sarà l'ideale dell'uomo, incontrare l'altro da sé nell'amore. Per cui quando, mentre il divisore, il tentatore, dice proprio il contrario, ecco, dice di fare qualcosa che separi da Dio, perché così sarete come dei, no? E poi loro si accorsero invece che non erano affatto dei, ma che erano delle creature limitate. Ecco, quindi il vivere più intensamente questa alterità permette di entrare e procedere più pienamente nel rapporto con Dio.
Questo è il principio, che è qualcosa di più, no? Capite benissimo, che non dire all'inizio, è il principio, è la radice. E allora vediamo il versetto settimo che si completa ancora. Dunque, li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre e si unirà alla sua donna, e i due saranno in una carne sola, e così non sono più due ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse l'uomo non separi.
Che poi la formula che ritroviamo nella liturgia, no? del matrimonio. Allora Gesù dice, ricorda il versetto 24 del capitolo secondo del Genesi, in cui dice che appunto l'uomo lascerà la sua famiglia di origine, quindi lascerà il padre la reliquia della tradizione del matriarcato, no? Ecco, l'uomo lasciava i suoi per unirsi al clan della moglie, ma comunque lascia la sua famiglia, che è un po', ecco, che è un po' un prolungamento di sé, quindi rompe, si può dire, questo rapporto che in fondo è ancora un rapporto chiuso, e ecco che si unirà alla sua donna e saranno una carne sola. Quindi questa unione che, come dicevamo, ecco, è figura ma è anche strada, via per vivere l'unione con Dio, è necessaria per entrare appunto, per vivere pienamente questa dinamica, questa economia. E qui c'è anche un significato che va al di là del semplice, ecco, della vita di coppia e del matrimonio. Perché qui possiamo leggere, possiamo guardare in filigrana, ecco, la missione di Gesù, che è il nuovo Adamo, il quale abbandona il padre dei cieli, lascia la sua dimora, lascia ogni suo privilegio e si unisce all'umanità, ecco, in questa carne di servo, dopo il fallimento del primo Adamo. E poi quando allora si dice i due saranno una carne sola, e dal sonno di Adamo, come ricordava Filippo, nasce Eva, qui dal sonno, dalla morte di Gesù nasce, ecco, questa nuova umanità, ecco, nasce la sposa che è la Chiesa, ecco, che è capace di riamarlo allora con intensità e fedeltà. E allora dire che ciò che Dio congiunse, non è tanto dire Dio Padre, il Padre Eterno ha inventato il matrimonio, ha detto che deve essere così, no, è qualcosa che fa parte, che non fa parte della legge, non è così un decreto, ma è quello che Dio congiunse è ciò che Dio ha voluto nella sua opera, in questa distinzione, in questa separazione che noi, nella quale ci ritroviamo, che deve essere letta per l'unione e non per l'interesse egoistico o per la sopraffazione. Ecco, quello che dice non separi l'uomo. Ecco, dicevo prima che le relazioni con gli altri sono sempre abbastanza problematiche, anche all'interno della famiglia, mettiamo quella con i genitori e i figli, chi si vuole bene i figli, però è una relazione che a un certo punto comincia a intrigare, e quando si fa fatica a accettare una relazione, allora cosa fa? E si trovano delle difese, che può dire una messa tra parentesi dell'altro, un ignorarlo, oppure un respingerlo, oppure un discriminarlo, ecco, quindi, ma separare nel caso delle relazioni, ecco, il separare un vivente, se noi prendiamo una persona la tagliamo, evidentemente la facciamo morire. La separazione è sempre qualcosa che ferisce e che può fare anche morire. E anche se non ci sono, se non si divide qualcuno materialmente, ma il non riuscire a amare certamente è un non riuscire a vivere pienamente. Ed è per questo che, come dicevo prima, noi che siamo confrontati al vivere quotidiano, a tanti casi, e poi siamo abituati a ricorrere alla legge e dire ma è giusto, non è giusto, si può, non si può, ma in base alla legge o alla tradizione, non in base a ciò che in principio, ecco, il Signore ha fatto e ha detto, allora evidentemente come i discepoli magari abbiamo bisogno di stare un po' più con Gesù e chiedergli spiegazioni.
Tardavo su qualche riflessione che spero magari così in modo frammentario interessa. Tocca abbastanza quell'espressione, beh, l'uomo lascerà il padre e la madre. Io credo che sì, ragioni storiche, ragioni antropologiche a cui alludeva Beniamino, sì, forse anche per noi oggi può significare davvero che i due debbano maturare, sì, in termini di maturità, un certo distacco che non è effettivamente il vivere assieme, non un vivere simbiotico, ecco, dipendenti in qualche modo l'un dall'altro. Viene in mente quell'espressione chi vivrà il profeta. I due devono avere armonia fra di loro, perciò è come le corde dell'arpa o le corde, potremmo dire, della chitarra, che so, devono essere note diverse per poter essere armoniche, non devono essere la stessa nota. Ecco, analogamente, allora vivere in una carne sola, però con la propria identità, che dovrebbe crescere in un rapporto di amore, dovrebbe crescere, affermarsi. Ecco, può essere in armonico, no? Complementare dell'altro. Poi un'ultima nota, questa un po' più problematica, circa il versetto 9, ciò che Dio congiunse, uomo non separi, giustamente rilevava Beniamino, questa è la formula che verso il termine del rito del matrimonio, il sacerdote che benedice le nozze mette lì ciò che Dio congiunse, uomo non separi. Ecco, io credo che compete agli sposi una grande responsabilità per comprendere quanto Dio congiunga loro. No, dico questo perché a volte il tempo rivela che Dio forse davvero non intendeva dichiarare due, cioè, capite, non funziona, se è sbagliato Dio, poi i due sono sbagliati a pensare che era volontà di Dio mettersi assieme. No, qui non vorrei che si aprisse una specie di falla a dire noi vediamo di tutti i matrimoni, mettiamo in discussione se... No, domandarsi seriamente, ecco, la ricerca della verità, di un amore, di un affetto che fa capire se i due devono essere davvero, vivere assieme davanti a Dio, davanti agli altri. Però ecco, positivamente dice, se due persone si amano, il loro amore rispecchia l'amore di Dio e la fedeltà dell'amore di Dio. Perciò davvero Dio è tipico dell'amore il tenere assieme, tipico invece dell'avversario è la separazione, no? Dio è simbolico, l'altra, la forza del male, è diabolico, cioè separante, uccide la relazione. I discepoli nuovo a casa lo interrogavano su questo e dice loro: chiunque rimanda la sua donna e sposi un'altra commette adulterio contro di lei, e se essa ha rimandato il suo uomo sposi un'altra commette un adulterio.
Ecco, anche questa parola non va intesa prima di tutto a partire dalla legge che stabilisce quando c'è, com'è, come va considerato, ecco, ma ecco, alla luce di quello che abbiamo detto, ricordate che nella tradizione biblica l'infedeltà del popolo al suo Signore, il farsi altri dei, appunto andare dietro altre vie di salvezza, era stato stigmatizzato dai profeti come adulterio, cioè come il rinunciare a una autenticità di rapporto. Qui non è tanto il fatto che uno o che una persona cambia di marito o di moglie, ma è il venir meno di un'autenticità, oltre il venir meno del rapporto evidentemente, perché appunto da principio non è stato così. E appunto volevo così, non dico prevenire, ma pensavo ad alcune cose che fanno un po' parte della nostra cultura, per cui per esempio c'è l'esigenza della libertà e senza possibilità di cambiamento non c'è libertà. Bisogna intendere cosa bisogna cambiare, perché noi siamo abituati a pensare che bisogna cambiare continuamente all'esterno, allora gli abiti, il look, le cose che abbiamo, il partner anche. Invece cambiare, sì, il cambiamento è segno di libertà, ma il cambiamento del cuore, non il cambiamento dell'interno, non dell'esterno. Quindi questo è vero che la libertà si dimostra anche nella possibilità di cambiare nel cambiare. E così la trascendenza, appunto, l'andare al di là, non è andare al di là delle cose esterne, trattando anche le persone come cose esterne, evidentemente, come oggetti. E poi da qui anche il fatto che un amore fedele è un chiudersi. Il matrimonio cristiano, ci sono anche tutte le barzellette una volta quando c'era solo quel tipo lì, no? Che è un chiudersi. Di fatto è il segno di un uscire, non di un chiudersi, perché è l'uscire da sé, che è la condizione per vivere. Quindi quello che sembra un rinchiudersi invece è un aprirsi, è un venir fuori. E poi quello che diceva poco fa, ecco, Filippo, ma anche in questa figura che dicevo del popolo che è adultero ai riguardi di Dio, ma allora come ce la mettiamo con tutto quello che viviamo, che anche succede attorno a noi o anche magari dentro nella nostra famiglia? Ma appunto l'amore di Dio non viene mai meno, quindi noi possiamo sempre ricostruire, ripercorrere questo cammino, anche se qualche volta, anche se può essere, ci può capitare di non essere subito in questo cammino. Così come il popolo viene sempre ricondotto da Dio dolcemente, ecco, a Lui, ecco, così anche noi siamo ricondotti da questa parola, che Gesù lo dice poi in un'altra discussione sullo stesso argomento, ma all'uomo è un po' come quando parla delle ricchezze, ma è impossibile all'uomo venirne fuori quando parla delle ricchezze, ma anche quando parla del perdono e quando parla della fedeltà. Però Dio non viene mai, per Dio non è impossibile questo, perché Lui nei nostri confronti non cambia mai. Ecco, e allora questo ci può sollecitare anche a rivedere, rinforzare e rendere fedele anche il nostro amore verso gli altri, verso l'altro.
Ci fermiamo qui. Magari magari la ripresa di qualcosa, verbalizzare qualcosa che particolarmente ha colpito, ecco, in termini positivi, in termini di domande, credo che possano aprirsi infinite questioni. Questo testo, ecco, che cosa ti ha suggerito, che cosa ti ha fatto capire positivamente? Coraggio.
Per questo lascerà suo padre e sua madre, perché l'ha detto come una scherzata moderna, perché ormai lasciare il padre e la madre costa la vita perché è più comodo. E quindi abbiamo perso anche il valore di questa, sarà una carne sola, no? Proprio perché preferiamo rimanere nella comunità con la madre e il padre, piuttosto che prenderci la responsabilità e tutto quanto per stare in una grande sola. La società di oggi proprio non facilita neanche questo tipo di unione. E come ci si sposa, se ci si sposa, sempre più in là.
No, magari la protegge dal fatto di si preferisce vivere il bisogno di aiuto e di sostegno nella famiglia piuttosto che ritrovarlo, però non è neanche quella una buona cosa di sicuro, come non è una buona cosa semplicemente essere una coppia che cerca di mettere così vincere la solitudine o perché ha bisogno di aiuto reciproco. Sì, ma quello forse è una cosa che si vede un po' interferirà, cioè questo fatto della casa, del lavoro, eccetera, della sicurezza, che è certamente molto seria, si può unire poi a quello che Gesù dirà dopo l'incontro col giovane ricco, appunto, su che cosa è necessario per salvarsi, no? Allora quello che aveva molte ricchezze, perplesso, qui è in negativo anche la mancanza di ricchezze, cioè quello che pensiamo essere la mancanza, ecco, di alcune cose essenziali può giocare nel paralizzarci, nel invece realizzare qualcosa di molto bello, anche magari in modo più modesto.
sono infastidita quando avete ricordato che in fondo Dio ha creato la donna perché l'uomo si sentiva solo. E io mi domando, ma se aveva Dio, perché si sentiva solo?
Ma intanto non era l'uomo maschio, era questo altro ben distinto. Ma come si fa a incontrare Dio che non si vede?
Allora non ho ragione, mi chiedo, ma allora perché certa gente si consacra?
Sì, credo che no, è giusta l'osservazione, perché difatti nel discorso del matrimonio, con il discorso del matrimonio è connesso anche al discorso del celibato. Ecco, all'interno del matrimonio il partner, cioè uno tramite il partner incomincia a uscire da sé, come diceva benissimo Beniamino, e quindi, come dire, si trascende, va verso la trascendenza e arriva a Dio, il trascendente. All'interno del corpo che è la Chiesa, ha un significato che ci siano delle persone che dicano in termini espliciti la trascendenza proprio verso Dio. Cioè, per dirla in termini molto, molto familiari, noi siamo qui a Villa Pizzone da 20 anni, siamo qui noi gesuiti celibatari, con le famiglie, sono sposate. E io credo che non si possa dire da parte di tutti noi, abbiamo avuto davvero un reciproco aiuto, c'è stato un reciproco aiuto nostro, ripeto, alle famiglie, ricordando loro che c'è un partner che è Dio, il partner per eccellenza è Dio, per tutti, celibi e sposati. E però è servito anche a noi avere sott'occhio delle coppie come queste di Villa Pizzone, non è che voglia fare un elogio, ma veramente vanno elogiate, perché sono delle coppie forti che rivelano l'amore di Dio, la fedeltà di Dio. Cioè c'è stata una reciproca edificazione, un aiuto, in termini di esempio.
Ecco, per non dico darmi la giappa sui piedi, ma prima ho detto, ma Dio nessuno, Dio non si vede, allora come fa? Sì, Dio nessuno l'ha visto, dice Giovanni 1,18, ma il figlio che è nell'intimità del padre ce lo ha raccontato. Allora, la testimonianza, ecco, dei monaci, dei religiosi, della vita celibataria è un cercare di manifestare questo cuore indiviso, possiamo dire, cioè questo primato di Dio, questo indicare il Padre, così come Gesù il Figlio l'ha fatto. È un cercare di riprodurre con questo segno e richiamare a quello che è la sorgente e anche il fine, ecco, di tutti i nostri, non dico buoni sentimenti, dell'amore stesso, cioè l'incompletezza per motivi che sono strettamente legati alla materialità della nostra vita, il tempo, eccetera, no? Della coppia stessa, a parte di tutto quello che possono essere, ecco, le difficoltà, ecco, fa sì che, ecco, questa aspirazione rimane come sempre un po' aperta. In che direzione? Ecco, il figlio ce l'ha mostrato dove va a finire tutto questo. Quindi sono forme che si completano, una richiama l'altra, ecco, nel affermare, nel ricordare, nel testimoniare il primato di Dio, non come che lui venga più prima di tutto, bisogna pensare a lui, no, ma che lui prima di tutto pensa a noi, e che il risultato finale di tutto questo celibato o matrimonio è questo della comunione con lui. Quindi è per riuscire a uscire appunto fuori non solo da noi stessi, ma anche, ecco, da quell'ordine di cose che sono il nostro quotidiano. Allora, per mostrarcelo, non è che ha mandato dei messaggi strani dall'aldilà, ma, ecco, il figlio, che è, ecco, l'espressione del padre, cioè Gesù, ecco, ha dovuto prendere appunto la nostra corporità per esprimerlo, ma poi per esprimere questa dimensione, questa uscita totale da noi stessi, ma non per andare a finire chissà dove, ma per questa comunione con Dio, allora, ecco, ha vissuto in questo modo. Quindi sono...
Ci fermiamo qui. Pian piano si va avanti, appunto adesso si è introdotto questo discorso sulle relazioni con l'altro, poi con se stesso, poi con le cose, col creato.